Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Le memorie di oggi coincidono nei calendari della nostra Chiesa col ricordo di Elia Facchini, nel calendario generale un ricordo dei martiri cinesi. Effettivamente anche Elia Facchini, che fu martirizzato nel 1900, fu martirizzato insieme ad altre decine di persone. Ecco, è l'occasione per noi per crescere nella nostra, non solo nel nostro interesse, nel nostro impegno, ma nella nostra preghiera, nella nostra intercessione per la Cina, per tutto il popolo cinese, per la Chiesa in Cina.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni,
capitolo 10, versetti 31-42. Di nuovo i giudei raccolsero delle pietre per lapidarlo. Gesù disse loro: vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre. Per quale di esse volete lapidarmi? Gli risposero i giudei: non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per una bestemmia, perché tu che sei uomo ti fai Dio. Disse loro Gesù: non è forse scritto nella vostra legge: io ho detto, voi siete dei? Ora, se essa ha chiamato dei coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio, e la scrittura non può essere annullata, a colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo, voi dite, tu bestemmi, perché ho detto, sono figlio di Dio? Se non compio le opere del Padre mio, non credetemi, ma se le compio, anche se non credete a me, credete alle opere, perché sappiate e conosciate che il Padre è in me e io nel Padre. Allora cercarono nuovamente di catturarlo, ma egli sfuggì dalle loro mani. Ritornò quindi nuovamente al di là del Giordano, nel luogo dove prima Giovanni battezzava, e qui rimase. Molti andarono da lui e dicevano: Giovanni non ha compiuto nessun segno, ma tutto quello che Giovanni ha detto di costui era vero. E in quel luogo molti credettero in lui.
Parola del Signore.
Ecco, basta dire che anche questo brano del capitolo 10, insieme al capitolo 8, una parte del capitolo 8 e del capitolo 5, si presenta come una difesa, un approfondimento e una difesa della confessione di Gesù da parte dell'Evangelista, della sua comunità, rispetto a una, direi, inevitabile obiezione che qui è espressa e si fonda ancora sull'ultima espressione: io e il Padre siamo una cosa sola, che è il fondamento di questa promessa molto bella che troviamo nel brano che abbiamo meditato ieri, che io do loro la vita eterna, nessuno può strapparle dalla mia mano. Si fonda su questa condivisione, questa vicinanza, questa comunione fra Gesù e Dio, il Padre suo. Io e il Padre siamo una cosa sola. Accenno solo, senza volerle adesso discutere, Leggevo adesso una notina della Bibbia di Gerusalemme, lo dico perché normalmente si è davanti la traduzione della CEI con le note della Bibbia di Gerusalemme, dove si dice che i giudei intendono l'affermazione di Gesù come la pretesa di essere Dio e non si sbagliano, non si ingannano. Io non sarei d'accordo, non sarei proprio d'accordo, perché è molto più complesso e fine il problema. Si ingannano invece, ed è proprio la risposta che abbiamo oggi, ma non solo in questo testo, che vuole mostrare che non è una bestemmia. Se non si ingannassero, dal loro punto di vista sarebbe una bestemmia, cioè la divinizzazione di un uomo. È o no la divinizzazione di un uomo? E bisogna approfondire di più questi testi giovannei e comprenderli, ecco, nei loro termini. Pongo il problema adesso perché appunto abbiamo davanti la risposta di Gesù. Ecco, vi lascio la parola su questo brano in modo speciale.
Io mi ero fermata proprio su questo, come se il problema fosse proprio la divinizzazione di un uomo, non solo, ma degli uomini, della vocazione alla divinizzazione degli uomini. Gesù sembra rispondere, e io non l'avevo mai capito, perché mi sembrava quella di Gesù una risposta riduttiva, nel senso che Gesù dice: ah, ma i salmi dicono che tutti sono dei purché abbiano ascoltato la parola di Dio. Quindi riduttiva nel senso della sua auto rivelazione. Invece quest'oggi mi è sembrato che il contrasto si riferisca proprio, dunque, per spiegarmi meglio, parto da un parallelo che mi è venuto in mente. Quando Paolo si trova in mezzo al Sinedrio, al capitolo 23 degli Atti degli Apostoli, dice: Paolo sapeva che c'era una divisione, c'erano i farisei e i sadducei. I sadducei affermano che non c'è risurrezione, né angeli né spiriti. I farisei invece professano tutte queste cose. Mi sembra che anche su questo punto Gesù dice che c'è divisione, anche sul punto della divinizzazione dell'uomo c'è divisione, perché infatti dice: io vi cito una cosa che voi non potete negare, perché la parola di Dio non può essere annullata. Cioè, persino l'uomo sarà elevato alla dignità altissima di Dio se ascolta la parola, e tanto più ovviamente il figlio che lo è veramente. Sembra che il gruppo che lo accusa neghi anche questo, cioè evidentemente attribuire agli uomini qualità divine per qualcuno risulta un attentato alla unicità di Dio, mentre Gesù dice che anche l'uomo, in un certo senso, certamente il figlio dell'uomo, tanto più, ma anche l'uomo è chiamato a questo. Io l'ho letto così. Poi voglio dire un parallelo sulla pericope di ieri che ho trovato a margine della mia Bibbia. Ieri non l'avevo letto, ma è così bello che lo voglio dire. Nessuno le rapirà dalla mia mano. Io avevo scritto qui a margine il parallelo del Salmo 94. Ascoltate oggi la sua voce, e poi dice: noi siamo gregge del suo pascolo. In ebraico dice: siamo il gregge della sua mano. E questo mi è piaciuto molto, perché il riferimento probabilmente è proprio puntuale a quello.
Stando alle prescrizioni legali riguardanti appunto tutti i singoli termini della legge, non vi è bestemmia. Nelle parole di Gesù non vi può essere bestemmia, perché la bestemmia era ritenuta tale solo quando veniva pronunziato in modo improprio il nome di Dio. E su di questi I giudei, gli ebrei, erano molto gelosi, non si poteva toccare il nome di Dio impunemente. Ma la condizione divina che Gesù rivendica implicitamente è alla base della formulazione dell'accusa fatta dai giudei. Gesù si è fatto figlio di Dio. E su questa frase, naturalmente, i giudei, diciamo, fanno il loro appiglio per muovere appunto quell'accusa. E citano: tu che sei uomo, ti fai Dio. Questo, naturalmente, secondo i giudei, non è una cosa accettabile. Addirittura, però, l'esegesi ebraica applicava la parola «voi siete dei» all'insieme degli israeliti, di tutto il popolo. Per cui è normale applicare queste parole all'inviato per eccellenza, cioè a Gesù. Per cui egli stesso vede i giudei come rappresentanti di un mondo impegnato in un processo di incomprensione, di rifiuto, di ostilità, che caratterizza particolarmente, lo si addebita in particolare alle autorità costituite, come sappiamo. E con franchezza Gesù si attribuisce il titolo di figlio di Dio, e certo, se lo attribuisce a pieno titolo, è di suo diritto. Questo titolo assume ormai una portata nuova alla luce dell'importanza delle sue azioni, del suo ministero e delle parole che esprimono in particolare la sua unione col Padre.
Dunque mi rifaccio direttamente agli ultimi versetti di oggi, poiché il popolo che lo segue fino oltre il Giordano fa questa affermazione che per me è molto significativa anche rispetto a quel sensus fidei che ha il popolo, rispetto al riconoscimento di chi è il Messia. Dice: Giovanni non ha fatto nessun segno, ma tutto quello che Giovanni ha detto di costui era vero, e molti in quel luogo credettero in lui. E loro sono andato a vedere cosa dice Giovanni. Al capitolo terzo del Vangelo di Giovanni, intanto dice una cosa: io non sono il Cristo, ma sono stato mandato innanzi a Lui, per cui implicitamente dice Gesù è il Cristo. E poi continua, dice: chi viene dall'alto è al di sopra di tutti, chi viene dal cielo è al di sopra di tutti, egli attesta ciò che ha visto e udito, eppure nessuno accetta la sua testimonianza. Chi però ne accetta la testimonianza certifica che Dio è veritiero. Infatti, colui che Dio ha mandato preferisce le parole di Dio e dà lo Spirito senza misura. E poi continua: il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. E allora mi pare che questa affermazione che il popolo, questa constatazione che fa, dice Giovanni non ha fatto, secondo questo brano, dei segni, ma quello che ha detto di costui era vero, per cui proprio sfidano anche l'autorità dei capi dei giudei. E quindi la voce del popolo ha una parresia e credo che sia molto significativo rispetto alla dignità anche del popolo, perché in certo modo in alcuni casi c'è un'infallibilità.
Ma mi colpisce, oggi mi è venuto in mente con più forza, Gesù ha compiuto molti segni sin dall'inizio di questo Vangelo e adesso con più forza mi sembra dall'incontro con il cieco nato coinvolge tutti nell'urgenza di compiere le sue opere. Certo, intorno a queste il dibattito è molto aspro. Allora, non so, oggi mi veniva molto in mente Giacomo, la lettera di Giacomo, alla fede morta senza le opere? Come non lo so, in questo momento capisco l'urgenza di capire, ma altrettanto a volte mi sembra da parte degli interlocutori di Gesù pretestuosa, quasi come per sottrarsi alle opere.
Cioè,
non so, come se il dibattito si trincerasse un po' dietro al fatto che ci si sottrae dalle opere che si debbano invece compiere in qualche modo. Possa esserci un po' questo rischio che l'uno prevarga su quelle altre.
Gli ultimi versetti, non so, domando, si possono ricondurre al versetto 16? E ho altre pecore che non provengono da questo recinto, anche quelle io devo guidare. E capito la domanda?
Le pecore che pare di sì, le pecore che Gesù ha sono quelle che gli dà il Padre. È il Padre che sceglie le pecore. Se teniamo conto di diverse espressioni che troviamo al capitolo sesto, anche poco prima, voi non credete, voi continuate a non credere, non perché non ci siano le prove, le opere, i miracoli cioè di Gesù, ma perché non siete delle mie pecore. Nessuno può venire a me se il Padre non lo attira, non lo sceglie. Gesù stesso, quando parla anche più avanti, il capitolo 17, ha sempre questo linguaggio. Quelli che tu mi hai dato, Gesù custodisce quelli che il Padre gli ha dato, è il Padre che gli dà questo. Il motivo di questo linguaggio si può approfondire, io l'ho accennato, quello che mi pare a me, ecco, ma che sia questo il modo, la concezione, questo mi pare confermato, no? Che è il Padre che sceglie di dare a Gesù, quindi la fede, dare a Gesù quelle pecore che lui sceglie. Quindi mi sembra che anche si possa applicare molto bene, anche quelli, la finale del Vangelo, ho capito bene l'intervento di Patrizia, l'ultima espressione del Vangelo di oggi, molti credettero in lui, aggiungendo anche quello che diceva Stefano poc'anzi, no? Ecco, molti credettero in lui, riconoscendo che la testimonianza del Battista era vera su Gesù. Quindi penso che sia così, cioè che si vede una divisione, i capi sono contro, anche lì c'è testo e testo, l'evangelista spesso ti tiene a sottolineare, soprattutto quando questa espressione è farisei, ecco, che sono divisi anche loro, abbiamo visto poco prima, però in generale sottolinea continuamente che molti credettero, lo vedremo anche nel capitolo 12 successivamente nel bilancio finale, dove dice che anche molti dei capi credevano in lui, però non lo confessavano, eccetera. Qui rispecchia, tutti ammettono questo sulla base stessa delle indicazioni del Vangelo, questo rispecchia una situazione alquanto più tarda rispetto al ministero di Gesù. Ecco, non troviamo queste cose nei sinottici, per esempio. Però, detto questo, mi pare che direi così. Dunque, la Bibbia, purtroppo la nota della Bibbia di Gerusalemme non dice qualche cosa su questo salmo a cui Gesù si rifà. Salmo 82, versetto 6, voi siete dei, ma non dice non dà la chiave. Questo rinvio al Salmo, che fa parte dell'argomentazione di Gesù, per sostenere che non è una bestemmia quello che mi pare. Gesù non si fa mai Dio, non c'è mai una volta in cui Gesù dice sono Dio. Dobbiamo capire questo problema. Non c'è mai, neanche nel Vangelo di Giovanni, questo, che Gesù dice io sono Dio. Dice così. Comunque sostiene qui che lui, che si rifà a questo Salmo, il Salmo 82, dunque presuppone un'interpretazione di questo versetto del Salmo. Ci sono varie interpretazioni, ma quella che poi effettivamente è anche l'interpretazione prevalente della rabbinica è l'interpretazione che riferisce il Salmo al Sinai. Quindi la Bibbia, la nota dice i giudici, può darsi che abbia ragione per l'autore del Salmo, ma l'interpretazione che qui è presupposta, e di cui forse questo testo è uno dei testi più antichi che attesta questa interpretazione, però non la spiega, che vuol dire che è precedente a lui, lo dà per scontato, è l'interpretazione secondo cui il Salmo 82 si riferisce al Sinai. E lì c'è scritto, voi, ed è una critica naturalmente, io vi dissi voi siete dei, e qui lo dice a coloro a cui fu rivolta la parola di Dio, notate che dice questo, se Dio disse così a coloro a cui fece, cioè al Sinai, Israele al Sinai, tutto il popolo ascoltò direttamente le 10 parole, così dice il testo dell'Esodo. Non attraverso Mosè, direttamente le 10 parole, poi chiesero che la cosa finisse perché era troppo impegnativa, insostenibile, ma le 10 parole le sentì. Coloro che ascoltarono le 10 parole direttamente dalla voce di Dio divennero dei. Ora cosa vuol dire qui dei? Non è in questione l'unicità di Dio in questi testi, argomenta Gesù. Dei cosa volevo dire? Immortali, acquisirono l'immortalità, però siccome poi peccarono il vitello d'oro, morirete come gli altri uomini, come tutti gli uomini, persero l'immortalità, così viene interpretato il Salmo, voi siete dei. Ecco, allora se Gesù, questa espressione significa voi siete divini, per una qualche aspetto, una qualche qualità. Quello che accennava Sara prima, credo che sia importante, sarebbe importante, anche se non possiamo discuterlo qui, per i giudei qui, quelli che qui sono chiamati giudei, questa è una bestemmia. Cioè questa visione del mondo divino è non accettabile. Questa visione invece del mondo divino è una visione molto tradizionale, enochica, eccetera, ecco, condivisa da molti che troviamo nel Nuovo Testamento. Il mondo divino è un mondo plurale in questa visione. Ci sono molti esseri divini, senza che questo voglia dire un attentato all'unicità di Dio. Il figlio dell'uomo è divino in questa visione. Gli angeli sono divini, sono celesti, sono immortali, non muoiono. Il figlio dell'uomo è immortale, non muore. E tanti altri esseri, gli angeli, eccetera. Chi ha questa visione del mondo divino può chiamare la parola Theos, vuol dire divino, appartiene a questo mondo. Ma non significa in questa visione che sia in questione l'unicità di Dio. Le cose stanno insieme. Per un altro tipo di invece di visione, attribuire a qualcuno, ecco la parola o Dio, eccetera, è una bestemmia. Allora cosa fa qui l'Evangelista, mi sembra, non solo qui? Usa la stessa scrittura, che di per sé è nella linea di chi non vuole attribuire titoli divini agli uomini o ad altri esseri. La scrittura è nella linea, diciamo, ecco, dei Sadducei, se vogliamo, è più vicina. Però nella scrittura stessa ci sono molti casi, molti testi in cui ci sono, come questo, la scrittura stessa attribuisce titoli divini a esseri che non sono l'unico Dio. In questo caso Israele al Sinai. La scrittura dice erano dei, cioè vuol dire immortale. Io penso che, finirei così, penso che, perciò Gesù argomenta su questo, tanto più colui che in modo singolare, personale, è stato da Dio scelto e consacrato, inviato nel mondo, non è una bestemmia, si dice sono figlio di Dio. Notate che qui Dio e figlio di Dio sono paralleli, vuol dire la stessa cosa. Non è figlio di Dio e Dio è la stessa cosa qui. Mi sembra che... Ecco, noi volevo concludere solo, avevo altre cose, ma mi pare importante vedere come Gesù qui esplicita, perché questo torna tantissime volte nel Vangelo, esplicita la sua risposta quando insiste sulla fede, cioè se non credete a quello che dico io, credete alle opere, che sono le opere di Dio, sono i miracoli, alle opere che Gesù fa, non sono sue. Tutta la cristologia giovannea, secondo me, sta lì. Le parole che Gesù dice non sono sue. Se Gesù dicesse sono mie, allora sarebbe la divinizzazione di un uomo. Sono sue. Sono di Dio in lui. Naturalmente è chiaro che la conseguenza è che Gesù è divino, è evidente, ma non nel senso che Gesù si fa Dio, non in questo senso. E notiamo qui difatti l'espressione di Dio, direi classica in Giovanni, in bocca a Gesù della cristologia, vedete, credete alle opere, dice al versetto 38, se non credete a me, credete alle opere, affinché sappiate e vi rendiate conto che in me c'è il Padre e io sono nel Padre. È il Padre che fa le opere. Questo è quello che Gesù sostiene. Quanto a Lui, lo troviamo tanti altri testi, non è niente, non può fare nulla da se stesso. Noi, siccome pensiamo sulla base dei concili cristologici di secoli dopo, abbiamo delle difficoltà a comprendere questo, diciamo, questo schema, questo linguaggio diverso. Però se noi stiamo fermi su quello che dice il prologo, e il prologo lo esprime fin dall'inizio, la parola eterna di Dio divenne carne. Quindi nella vita terrena, nella vita, nell'esistenza umana di Gesù, c'è presente Dio, è la sua dimora, è il suo tempio. In questo modo l'uomo non è divinizzato, Gesù è un uomo, però quello che fa Gesù, quella sua dignità, non è, è Dio in lui che lo fa. È un mistero naturalmente, ma in questo modo la comunità ha bisogno di non accettare, non può accettare che sia una bestemmia la sua confessione di Gesù come divino. Non può accettare questo, è evidente. Deve mostrare attraverso questo che c'è sempre l'unico Dio, il quale però dimora in un modo unico nell'esistenza di Gesù. Che Gesù da un lato può dire che io da me non posso fare nulla e dall'altro può affermare, io sono, può dire io sono, okay. Ma non è mai l'identificazione con l'unico Dio, rimangono sempre due, ma lui può dire se non credete che io sono. Cioè, se non credete, come dice Tommaso, no? Tommaso, mio Signore e mio Dio, lo dice, finisco perché altrimenti divento troppo lungo, ma mi sembra un esempio interessante su cui riflettere. Tommaso, nella confessione del finale del Vangelo, dice mio Signore e mio Dio a Gesù, cioè a colui che poco prima, alla Maddalena, ha detto salgo al Padre mio e al mio Dio, Gesù dice: io salvo al mio Dio, cioè chiama il Padre suo Dio. E Tommaso chiama Gesù mio Dio. È evidente che quando Tommaso dice tu sei il mio Dio, implica che in lui è presente Dio, rimangono sempre due. Non so se mi sono spiegato o confuso ancora di più. Mi sembra che questi due testi accostati possono far riflettere sul mistero che viene espresso in questo modo, e che Gesù giustamente deve dire, può dire e deve dire che l'unico Dio è il suo Dio. Salgo al mio Dio. Padre mio e mio Dio sono la stessa cosa, evidentemente, in quell'espressione. E lui si sente dire da Tommaso mio Dio, perché Tommaso riconosce che in Gesù c'è la presenza di Dio stesso. Ecco, è importante anche sentire, abbiamo anche il bisogno di approfondire attraverso il Vangelo di Giovanni il mistero di Gesù, che noi celebriamo ogni giorno, soprattutto nella Santa Eucaristia. Ecco, nel suo nome, in Lui in cui noi viviamo e siamo, preghiamo e diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci.
Preghiamo per tutta la Chiesa gregge della mano del Padre, perché ascolti e segua il Signore Gesù per essere la presenza di Dio nel mondo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per il popolo di Israele, perché eletto dal Signore possa accogliere in Gesù il compimento delle promesse di Dio. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per intercessione di Sant'Elia e di tutti i martiri cinesi, preghiamo in particolare per la Chiesa di Cina e per la corsa del Vangelo fra tutti i popoli. Preghiamo. Ancora per la sua intercessione, preghiamo per quanti sono perseguitati per la loro fede o per la loro sete di giustizia, perché siano sostenuti dallo Spirito Santo nella loro testimonianza e fatti partecipi della vittoria del Cristo. Preghiamo. Sempre invochiamo la pace di Dio per tutti i popoli, in particolare perché il Signore faccia cessare tutti i conflitti in atto con la sua potenza. Preghiamo. Preghiamo per noi, perché il Signore ci faccia crescere nella conoscenza e nell'obbedienza al Signore Gesù e al suo Vangelo. Preghiamo.
Preghiamo per Papa Francesco, per i suoi collaboratori, perché siano illuminati riguardo ai rapporti che devono tenere col governo cinese e per questo concordato tutti gli effetti che ha prodotto, provocato nella Chiesa cinese, nei cristiani cinesi. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Sempre per la pace nelle nostre famiglie, per tutti i nostri giovani. Preghiamo anche molto per Don Ubaldo, per la sua guarigione. Preghiamo.
Preghiamo per tutti i fedeli dell'Islam quest'oggi, nel giorno della festa del sacrificio, per i musulmani che vivono tra di noi, perché il Signore ascolti anche la loro preghiera, la loro tributo di adorazione all'unico Dio. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ancora chiedo una preghiera per mio nipote Giacomo e la sua sposa Anna, sua futura sposa, si sposano oggi, perché il Signore benedica i giovani che hanno ancora volontà e desiderio e slancio per celebrare un matrimonio religioso. Il Signore li segua, li ricompensi, appiani davanti a loro le difficoltà. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ancora una preghiera per le famiglie, per le difficoltà che incontrano con i figli e poi per i malati e per quanti li assistono, preghiamo.
Ricordiamo ancora per l'intercessione di Sant'Elia Facchini e degli altri martiri cinesi, anche le nostre comunità e poi i cinesi che sono qui con noi in Italia. E ancora abbiamo già pregato, ma ricordiamo ancora tutto il popolo cinese, anche la sua importanza, la sua funzione nel mondo intero, rinnovando sempre la preghiera per la pace. Preghiamo. Ascolta Dio le nostre preghiere che noi ti rivolgiamo nella piena fiducia in Gesù tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.